sempre un piacere, lo sentite sempre, tutti i giorni, Simone
però
Braga.
Però alla fine hai avuto ragione, hai visto? Hai detto Lloris no alla Lazio perché deve giocare Provedel e ti hanno ascoltato.
Ti hanno
t'ha
ascoltato.
Chiamato Lotito, t'ha chiamato.
Peruzzi.
Ah, Peruzzi, però è andata, vedi, quando si dice no che uno ha giocato a calcio e uno ha giocato a calcio nel campetto, questa è la differenza, cioè Braglia e Ceccarini, quindi ci sarà un motivo per cui uno fa, voglio dire, diciamo, ha fatto una carriera.
Beh, non è mica detto però che tu non giocavi bene.
Che comunque sia tu sei molto più competente di me, però conosci e conoscevi anche l'equilibrio e credo che alla fine la base della scelta probabilmente sia arrivata dall'allenatore. Guarda che ti dico, che secondo me è stato Sarri che poi alla fine non miniamo l'equilibrio, perché secondo me Lotito era, come dire, molto tentato da questa operazione di Lloris, che comunque non è andato perché non aveva il posto sicuro da titolare.
Oh, un errore simile, ci sono squadre che comunque non hanno ascoltato magari gli allenatori, un errore simile l'hanno fatto a Monza. A Monza avevano già tre portieri, Sorrentino, Lamanna e Di Gregorio, hanno dovuto prendere Gori. E lì il problema di fondo di un ruolo delicato, quale quello del portiere, è un problema che va a minare quello che è un discorso di equilibrio, la serenità mentale, perché la prestazione di un portiere, io dico sempre, ho sostenuto che il 70% è derivante da una serenità mentale, da una tranquillità e da una fiducia che sente da parte dei compagni e di tutto l'ambiente circostante. Se tu vai a mettere in discussione il ruolo del titolare, io credo che vai a minare anche gli interessi del club, oltre che la prestazione del singolo.
Tu sei dell'idea ci deve essere il portiere titolare e il portiere di serie, insomma questo
sì,
un po'...
è sempre stato così. Io anche quando, guarda, mi ricordo un fatto fondamentale quando, che mi ha permesso poi di fare le prestazioni passate che ho fatto nel Genoa, Bagnoli all'ingresso, cioè la partenza dell'annata, venne in spogliatoio e disse che per me esiste il portiere titolare e il portiere di riserva. Quindi aveva fatto una netta distinzione e quello mi ha permesso di avere e di sentire la fiducia da parte dell'allenatore nei miei confronti, che poi l'ha trasmessa anche al gruppo, perché l'ha detto in mezzo a tutti.
Vi fermo un attimo, torniamo subito perché andiamo alla postazione mobile da Daniele Rocca, perché c'è un aggiornamento di mercato che è riuscito a raccogliere Daniele. Vai Daniele, a te la linea. Non so, ci segnalavano un problema audio, quindi prendiamo un attimo la linea, Simone. Sì.
Vuoi fare la domanda a lui e poi farla anche a noi?
La
puoi
fare a noi.
Sì. Meglio a noi che a lui, che non si sente in questo momento.
A tutti, insomma. Sì. Ma io sul discorso ambiente Lazio volevo chiedervi quanto peso ha, in termini di appunto prevalenza, il peso delle decisioni di Sarri o di Lotito o del direttore sportivo? Perché mi sembra che ci sia un po' di confusione all'interno dello spogliatoio, nonché anche dell'ambiente societario. Mi ha appena detto il corrispondente, ha appena detto che appunto Greenwood sarebbe scelto da Lotito e Sarri però non lo vuole. Tutte queste vicissitudini fanno sì che comunque non ci sia chiarezza, non ci sia decisionalità. L'ambiente secondo me della Lazio in questo momento rispecchia i risultati, e i risultati avvengono quando c'è una tranquillità di ambiente.
Simone, ambientale. Scusami, se ti interrompo, ma una volta, no, quando giocavi te, mi sembrava che c'era il presidente faceva il presidente, il direttore sportivo faceva il direttore sportivo, l'allenatore faceva l'allenatore, i giocatori facevano i giocatori, no? Oggi mi sembra che qui ci sia un po', cioè tra un po' c'è i giocatori che pretendono di giocare, direttori sportivi che non contano fino a quanto dovrebbero, i presidenti che fanno i direttori sportivi e gli allenatori a volte che fanno anche fin troppo i manager. Cioè mi sembra che ci sia una suddivisione non chiara dei ruoli che poi porta un po' di confusione, o mi sbaglio?
No, sono d'accordissimo, appunto io la domanda era proprio rivolta al fatto che la risposta me l'hai data.
Quindi no, sembra veramente
il problema è che i presidenti dovrebbero essere coloro che spendono i soldi e che hanno la cassa in mano dal punto di vista anche amministrativo.
Poi c'è il direttore che insieme
all'allenatore,
dovrebbe essere questo,
in teoria dovrebbe essere questo. I tanti problemi che secondo me ne derivano all'interno anche dei risultati, perché poi questi comportamenti si rispecchiano poi nelle rose e nei risultati, secondo me avvengono da queste distonie che ci sono all'interno appunto dell'ambiente di una società.
Allora, riandiamo un attimo da Daniele Rocca, abbiamo riperfezione.
Posso aggiungere?
No, magari facciamo una cosa, Daniele, ripetiamo un attimo la situazione Greenwood, perché non si è capito bene e quindi la ripetiamo a beneficio di chi ci stava magari vedendo, ecco.
Assolutamente sì, allora diciamo che intercettando il direttore Fabiani abbiamo capito che sulla pista Greenwood sta lavorando Lotito, quindi è lui che si sta muovendo da questo punto di vista e sta cercando di capire che cosa può venire fuori. Sarri sarebbe abbastanza scettico su questo tipo di operazione perché non è convinto troppo dalle modalità, perché stiamo parlando di un calciatore fermo da parecchio e che si porta dietro delle vicende personali molto complicate. E al di là di questo comunque ci dicono che come tipo di acquisto non ci sarebbe il problema, perché il Manchester United ha già liberato Greenwood, quindi Greenwood è libero di firmare per il suo prossimo club. Per questo su di lui ci sono sia le sirene della Turchia con il Besiktas interessato che quelle invece dell'Arabia Saudita con diversi club che lo stanno seguendo.
Grazie Daniele, grazie di questo aggiornamento riguardante appunto il mercato Lazio con Greenwood. Io poi mi domando una cosa, Simone. Quando un giocatore di un club importante come il Manchester viene lasciato andare via così quasi a parametro zero, che segnale è? Non stiamo parlando poi di un giocatore molto, cioè anche abbastanza giovane, quindi che segnale è?
Ma da questo punto di vista dipende dal carattere del giocatore, cioè il carattere del giocatore è molto importante da questo punto di vista, cioè il fatto da magari di essere stato abbandonato, perché se una società non ti rinnova il contratto vuol dire che non ha fiducia nei tuoi mezzi. Qui però il carattere del giocatore è prevalente su quello che è un senso di rivalsa nei confronti di chi in questo momento l'ha scartato. Non è detto che sia sempre così, cioè che magari un giocatore molli nel momento in cui, anzi poi giovane, per di più giovane, io credo che abbia tutte le carte in regola, perché tante volte capita, va bene, su tanti casi, che dei giocatori vengono abbandonati, vanno a giocare magari nelle serie inferiori, poche, e poi dopo ritornano in auge perché fanno dei campionati stratosferici dove eventualmente, anche se giocano in campionati minori, l'importante è far parlare di sé e avere le motivazioni giuste, io credo.
Assolutamente, intanto mi fa molto piacere averti qui, perché con noi oggi in questa giornata di calciomercato allo Sheraton, noi che sentiamo Simone spesso intervenire a Maracanã insieme a Massimo Brambati, Massimo Orlando, che li salutiamo, li ritroveremo già a partire da lunedì discutendo del campionato e tutto.
Uno quindi... è a Roma, l'altro è a Venezia, è sulla gondola, hai voglia tu.
È vero, perché Massimo Orlando stasera proprio per Rai Sport racconterà appunto Roma-Milan. Senti, a proposito di Milan, andiamo un attimo sul Milan. Ti voglio chiedere che cosa ne pensi di questo girone. È un girone difficile, è un girone tosto, Dortmund, e parlo di Champions, insieme a Paris Saint-Germain, insieme al Newcastle, quindi questo incrocio con due figli del Milan, da una parte Donnarumma, dall'altra Tonali. Ho letto e sentito già un po' di pessimismo, è durissima, ma io credo che sia dura anche per gli altri affrontare il Milan in questo momento, no? Ecco, che cosa ne pensi di questo girone? Perché è vero, c'è il Paris Saint-Germain, ma è un Paris Saint-Germain che presenta delle incertezze e delle diversità rispetto all'ultimo Paris Saint-Germain. Il Newcastle è una squadra ambiziosa, ha cambiato un po' di cose. Il Dortmund io credo che sia una squadra alla portata del Milan. Ecco, ti chiedo un tuo giudizio su questo girone che, insomma, ieri abbiamo scoperto le avversarie del Milan.
Ma guarda, io quando capitano questi gironi, questi sorteggi, io sono più contento di giocare con delle squadre che
forti,
potenzialmente siano forti e che conosco, soprattutto conosco i singoli giocatori e quindi so come tirano, so quali tipi di schemi adottano. Piuttosto che magari giocare con un Lens o con un Galatasaray, che sono delle incognite o sono dei punti di domanda, seppur comunque stanno facendo delle Champions League.
È meglio affrontare squadre che
io credo di sì, e sarà come hai ragione tu, sarà dura anche per gli altri incontrare il Milan, perché se il Milan è sarà un bel banco di prova per tutti i giovani che sono al Milan, perché comunque ci sono tanti giovani. Tanti hanno già fatto delle competizioni internazionali, ma tanti invece sono alle prime armi. Quindi sarà un bel banco di prova per capire quello che potrà essere il futuro del Milan, ma non il futuro immediato, il futuro adesso, a venire. Cioè, no, non quello immediato, okay. Il futuro come squadra, se la società ha intrapreso una politica di investimento che può dare i suoi frutti, magari nell'immediato, ma se non nell'immediato, esserci uno zoccolo duro che può vivere, va bene, per il club X tempo e non dall'oggi al domani magari rifare di nuovo tutta la squadra. Credo che sia un bel banco di prova per il Milan e credo che anche per il PSG e per il Newcastle e per il Borussia sarà molto ma molto difficile anche per loro giocare a San Siro con il Milan.
Assolutamente. Senti Simone, ancora due cose, poi più tardi faremo una piccolissima pausa ridando la linea allo studio di Roma, ma andiamo avanti. Simone, ti voglio chiedere una cosa. Cosa pensi del mercato che hanno fatto le milanesi? Ossia, il Milan ha cambiato tanto, ma ha cambiato anche l'Inter, sono partiti molti giocatori. A livello di spesa siamo lì, diciamo così, per diciamo, spese effettuate, per quanto riguarda le cessioni, ha guadagnato qualcosa in più l'Inter rispetto al Milan. Ecco, però cosa ne pensi di questo mercato che è stato un po' una rivoluzione milanese, no?
Allora, è una sì.
Quale ti convince di
sì,
più?
Sì, è stata una rivoluzione. Fatte. Allora, è stata una rivoluzione milanese anche perché sono cambiati da una parte gli attori principali, cioè del Milan. È andato via Maldini e Massara, esatto. E sono subentrati.
Anzi, forse
altri.
È stata anche una rivoluzione più profonda,
esatto,
quella del Milan.
Esatto, è stata una rivoluzione. E mi ha stupito il fatto che il Milan stia giocando oggi e abbia già un'identità, va bene, da un punto di vista come squadra, perché le due partite di campionato sono sintomatiche di quello che è già il gruppo squadra e il valore del gruppo squadra, e si vede già un qualcosa di assieme. Vuol dire che, diciamo, Pioli, va bene, ha fatto un grande lavoro e si è probabilmente consacrato, vedremo adesso con la Champions, è un po' presto per parlarne, però probabilmente Pioli si è consacrato ad affermarsi come un vero allenatore, per chi non avesse avuto ancora i dubbi. Tra i due però io credo che l'Inter sia più forte del Milan.
Quindi ha fatto un mercato secondo te più penetrante?
Sì, ecco. Ma non solo per il mercato, perché credo che la saggezza di chi ha condotto il mercato, Marotta e Ausilio e la coppia dei direttori tecnici in seno all'Inter, abbia identificato non tanto i giocatori che dovevano arrivare, ma quanto sanare una rosa che qualche problema l'aveva potuto avere. Cioè, e tra le altre cose dico che l'Inter oggi ha un'identità dovuta al fatto di essere arrivato in finale di Champions League e quella finale sì, poteva vincerla. E la consapevolezza che la squadra, il nucleo storico comunque rimasto, va bene, secondo me è un punto di forza sostanziale dal quale ripartire.
Pensa, io ho l'idea che quella finale persa abbia fatto più forte l'Inter.
Sì, sicuro, al 100%, sicuro, perché non solo nei confronti della squadra, anche nei confronti dell'allenatore. Nei confronti dell'allenatore, nei confronti di come leadership della squadra.
Perché io vi ho portato in finale.
Perché se qualche dubbio poteva sorgere a livello di opinione pubblica per il come stare insieme da parte dell'opinione pubblica nei confronti di Inzaghi, quest'anno secondo me non ci sarà lo stesso rollino di marcia, a mio modo di vedere. Poi, per amor del cielo, staremo...
Quelle 12 sconfitte
in campionato, sì. Volevano dire una cosa fondamentale, a cui Marotta e Ausilio secondo me hanno messo la pezza.
Il gruppo?
La pezza, il gruppo.
Sono d'accordo con te.
Poteva esserci qualcuno, qualche mela marcia nel gruppo che poteva nuocere a livello di leadership di quello che era la leadership dell'allenatore. E secondo me Inzaghi, facendo quella finale, potendola e avendo dimostrato che poteva vincerla, va bene, ha acquisito forza nei confronti del gruppo. La società ha lavorato in maniera tale di far fuori qualche mela marcia e secondo me l'Inter quest'anno dirà la sua in campionato.
Ti posso chiedere un giudizio su Sommer, il portiere dell'Inter? Se n'è andato Onana, è stato un portiere che molto apprezzato da Inzaghi, si è parlato molto di lui, lo stesso Pep Guardiola l'anno scorso disse uno dei più bravi nell'interpretare il ruolo con i piedi, perché ormai il portiere viene anche analizzato, tu lo so che non sei d'accordo, ma non serve più solo parare, ma bisogna saper giocare anche con i piedi. Onana è stato uno di quelli che è elogiato sotto questo punto di vista. E arriva Sommer, che ha forse caratteristiche diverse, non ha impressionato nelle amichevoli estive, poi è partito il campionato, che giudizio dai a questo portiere che comunque ha una grande esperienza e viene anche da club importanti?
Guarda, se tu ti ricordi nella tua trasmissione, ti ringrazio della domanda perché è una domanda molto pertinente quella che mi stai facendo e mi dà l'opportunità anche di andare al di là di Sommer. L'Inter ha preso nel ruolo di allenatore dei portieri, penso, il miglior allenatore dei portieri che ci sia in circolazione, cioè Gianluca Spinelli, che io conosco molto bene. È stato un mio portiere di riserva quando io ho fatto l'ultimo anno a Como e ha fatto un'esperienza come allenatore dei portieri, prima sotto Preziosi al Genoa, poi è andato con Conte, poi con Conte sia in nazionale che al Chelsea e poi è andato al PSG avendo la responsabilità di tutti i portieri ed oggi è all'Inter. E secondo me questo è già un buon punto di partenza. Poi mi chiedi di Sommer, se tu ti ricordi, l'europeo, quando l'Italia vinse l'europeo, io alla tua trasmissione dissi che secondo me il miglior portiere dell'europeo era
stato
Sommer.
È vero.
E non Donnarumma.
E non Donnarumma. Sì, mi ricordo che c'era questo contrasto con te in diretta, che invece tutti davano Donnarumma come il miglior portiere.
No, perché, invece... perché allora il giudicare un portiere è difficilissimo. Secondo me solo un portiere può giudicare un portiere e rispettando tutte le idee di tutti.
Certo, certo,
ci mancherebbe.
Cielo, ci
non è che io sono la Bibbia,
no,
per l'amore del cielo. Vabbè. Io esprimo un mio parere e ognuno può esprimere il proprio. Però io dico che se vado ad analizzare, se io ho visto quell'europeo, tutte le partite, non è solo il discorso del fatto del parare i rigori sono una conseguenza sì di una valutazione che si deve, oggettiva che si deve fare, ma la prestazione è la prestazione dei 90 minuti, di quello che è l'atteggiamento, di quello che può essere stato qualche errore di interpretazione e Donnarumma in quel caso ne aveva fatti tanti, perché se voi vi ricordate, grazie a un centimetro di fuorigioco, va bene, con l'Austria abbiamo avuto la fortuna che l'arbitro ha annullato il gol.
Assolutamente.
Sono uscita sbagliata di Donnarumma.
Uscita sbagliata, sì, sì.
Adesso, ma non solo per quell'uscita, perché Donnarumma aveva sì fatto delle buone partite, ma aveva alternato. Sommer era stato molto più costante durante l'arco della partita e anche quando è capitato in rigori.
Senti, Simone, tra poco ci fermiamo e daremo la linea allo studio di Roma che proseguirà per ulteriori aggiornamenti. No, ti volevo chiedere, Simone, del Napoli, questo girone del Napoli pesca il Real Madrid, sembra un girone di Champions un po' spaccato a metà, no? Due squadre forti e le altre vediamo, Salisburgo, l'Union Berlino, tra l'altro di Bonucci, ti chiedo anche un pensiero sulla vicenda Bonucci, com'è finita questa storia, malissimo, no? Da questo punto di vista, non so chi ne esce peggio, se il giocatore, se la società.
Allora, sul Napoli è semplice da dire, se il Napoli è quello che abbiamo visto anche adesso come
nelle prime uscite
non c'è storia. È vero che la Champions è tutta un'altra storia, quindi
sì, è un girone che può
passare,
però
è un girone che direi che
alla portata,
molto alla portata di quello che è il Napoli, perché la forza del Napoli è devastante. Napoli e Real Madrid penso che abbiano la meglio.
Si contenderanno
è Union Berlino e Salisburgo si contenderanno quello che può essere il discorso. Ma io credo che sulla domanda invece su Bonucci, io non lo so cosa ha detto prima Nicola Grottaglie, ma lui è stato un compagno suo, quindi,
però dice se va bene tutte e due.
Sì, però io dico che quando tu arrivi a una certa età e se una società, qual è quella della Juventus, ha avuto determinate considerazioni e tra l'altro anche le prestazioni stesse di Bonucci ultimamente non erano state più convincenti come è, secondo me è inutile insistere, per amor del cielo. E forse se si fosse magari ritirato in buon ordine e magari avesse dato la sua esperienza in altri ruoli all'interno magari della stessa Juventus, secondo me avrebbe fatto meglio.
Pensi che possa rientrare nel giro della nazionale Bonucci con Spalletti?
No.
No? Non vedi?
No, allora, sicuramente perché secondo me, ti ripeto, se io devo giudicare le prestazioni, grande giocatore, è stato un grande giocatore Bonucci, non si può dire nulla su quello che è stato il giocatore, la carriera di Bonucci, ma per la nazionale, tu quando giochi in nazionale devi essere al 101% a livello fisico, perché in nazionale comunque la fisicità conta e non poco.
Eccoli
qui, conta l'esperienza, conta l'esperienza, conta anche l'esperienza, e se è da convocare per un discorso di esperienza, ben venga l'esperienza, però sul giocare non lo so.
Ti do i convocati, eccoli qui, di Spalletti, anzi ancora i probabili, non sono ancora ufficiali. Beh, c'è Donnarumma, Provedel e Vicario come portieri, ci siamo, potrebbero essere questi.
Sì, io invertirei i nomi.
Cioè?
Vicario, Donnarumma, Provedel.
Tu sei per Vicario, che è giunto il momento di lanciarlo anche in
Secondo me sì, secondo me magari subito no, però a mio modo di vedere... In questo momento, negli ultimi anni, se devo giudicare il ruolo del portiere, Vicario ha fatto nettamente meglio di Donnarumma.
Eh sì, stavo dando un'occhiata, Bastoni, Di Lorenzo, Calabria, Scalvini, Tonali, Barella, Locatelli, Pellegrini, Cristante, Politano, Raspadori, Chiesa, Immobile, Retegui, Belotti, Scamacca, attesa la comunicazione, questi sono i nomi, aspettiamo insomma poi che arrivano i convocati ufficiali, poi ci ragioniamo. Allora, dunque, ci fermiamo per un break, diamo la linea a Roma e poi ritorniamo. C'è questo momento dove prenderà la linea Alessandro Santarelli insieme a Stefano Impallomeni, poi ritorniamo.
A Stefano c'è.
Stefano sta a Roma.
Sta giù.
Sta a Roma. Sì,
Stefano. Lo salutiamo.
Lo salutiamo da qui, lo salutiamo.
Ciao Ste.
Sì, vi lasciamo e torniamo poi alle 15 ancora qui dallo Sheraton di Milano per ulteriori approfondimenti e dirette. State con noi, a tra poco. Allora, Simo, andiamo avanti ancora un altro po' noi, poi tra poco arriva anche Niccolò Ceccarini, facciamo un riepilogo un po' di quello che sono le news di mercato. Tra l'altro Greenwood, diciamo così, il nome accostato alla Lazio, si sta complicando la situazione che già un po' avevamo raccontato proprio nella prima parte di trasmissione. Vi ricordo che saremo con voi in diretta fino alle 20.30 per questo lungo speciale intervallato dai collegamenti a Roma, dove c'è fino alle ore 17 il nostro Alessandro Santarelli con Stefano Impallomeni. Poi dalle 17 in poi prenderà la linea Lucio Marinucci nei break che faremo appunto per dare la linea allo studio di Roma. Hai sentito un po' di racconti? Io stavo sentendo, era bello il fuori onda quando c'era Niccolò Ceccarini, che si raccontavano un po' le partite del passato, gli incroci tra te e Massimo Taibbi. Senti, Massimo ha fatto un'esperienza all'estero, ti è mai balenata l'idea a te di fare un'esperienza all'estero nella tua carriera? Non so se verso la fine, dice, sai, se arriva vado oppure
no, no, mi avevano chiesto verso la fine della mia carriera di andare a giocare negli Emirati. Sì, ma però ho rifiutato.
E perché hai rifiutato?
perché sono un italiano. Mi piace.
Un italiano vero.
Un italiano
ricordare
vero.
Il grande Toto Cutugno.
E quindi no, ho rifiutato. Mi avevano proposto di andare appunto a giocare in questi posti e forse non ero maturo per poter valutare allora. Il campionato italiano era la chimera per tutti i giocatori, se voi vi ricordate, cioè parlo degli anni dal 95 al 2000, quindi anzi erano gli stranieri che volevano venire nel campionato italiano, più che gli italiani andare nei campionati esteri, quindi avevo rifiutato.
Assolutamente. Intanto Simone, ridiamo ancora un'occhiata a quelli che sono stati gli accoppamenti dell'Europa League, dove sono impegnate le due italiane. L'Atalanta è capitata con lo Sporting di Lisbona, lo Sturm Graz e il Rakov, squadra polacca, questi gli accoppamenti. Un giudizio sull'Atalanta che si è costruita per questa stagione. Andato via Zapata, è passato al Torino, abbiamo dato l'ufficialità proprio in apertura di trasmissione. Un giudizio velocissimo prima di dare la linea a Daniele Rocca.
Ma io penso che l'Atalanta abbia un allenatore che valorizzerà comunque qualche giovane che arriva dall'estero oppure dal settore giovanile, quindi considero il miglior allenatore Gasperini e confido in Gasperini ancora per poter portare l'Atalanta nei primi posti della classifica.
Bene, Simone, ricordo anche il girone della Roma: Slavia Praga, Cervi Tiraspol e Servette, gruppo G. Ci ha raggiunto in postazione anche Niccolò Ceccarini insieme a Simone Braglia. Io voglio anche leggere insieme a Niccolò Ceccarini il gruppo F di Conference League della Fiorentina.
Non aspettavo altro.
Perché?
No, dico, non aspettavo altro di sapere, sono qui apposta.
Ferencváros?
Non facile.
Genk?
Non facile.
E poi Kukarici, non so se qua
questo
giusta
ci piace
la pronuncia.
Questo ci piace.
Qualcuno potrebbe anche riprendermi.
Io ho già gli inviati per questa partita, sono già sicuro che andrà in questa partita, perché abbiamo un crociato in recupero che potrebbe essere l'inviato giusto, perché se è la partita di ritorno è la sesta, potrebbe andarci.
Vabbè, io ho letto i sorteggi.
Il grande Tommaso Loreto è l'inviato di Kukarici.
Ok, ok.
Vabbè, io voglio mandare Tommaso Loreto, se poi ci va anche Dimitri andranno in due.
Andranno in due, sì. Va bene, benissimo. Allora, vogliamo dare un po' un aggiornamento di
sì.
mercato? Dai,
allora, tutto confermato per quanto riguarda questo scambio di prestiti. Allora, per quanto riguarda ovviamente la Fiorentina, allora la Fiorentina prende Maxime Lopez con la formula del prestito oneroso a 1 milione di euro e 9 di diritto di riscatto. Amrabat va al Manchester United, tra l'altro ha già fatto le visite mediche e quindi è in partenza per andare a Manchester, e qui siamo di fronte ad un prestito oneroso a 10 milioni di euro con un diritto di riscatto a 20 con 5 milioni di bonus. Credo che la Fiorentina per fare questo tipo di operazione abbia allungato in maniera unilaterale il contratto di Amrabat, perché lui aveva il contratto fino al 30 giugno del 2024, quindi queste sono le ultimissime. Abbiamo un po' fatto un giro per capire se ci sono delle novità sul fronte dell'attaccante del Milan. Per il momento non ci sono novità sull'attaccante del Milan, anche Daka è abbastanza difficile ormai da prendere con la formula del prestito con diritto di riscatto, stanno valutando altre opzioni, per ora hanno scartato Jovic che potrebbe essere un giocatore in uscita dalla Fiorentina, e quindi vediamo se riusciranno in qualche maniera a sistemare il settore offensivo. In realtà parlavamo anche prima con i colleghi, ci sarebbe anche l'attaccante del Bologna, perché il Bologna ancora una volta si ritrova con il problema di dare un'ulteriore sostanza a Thiago Motta per quanto riguarda l'attacco dopo la partenza di un giocatore come Arnautovic. È vero che hanno preso un paio di giocatori che a livello offensivo possono essere duttili, però serve anche il centravanti, un ulteriore centravanti, se riusciranno a farlo bene, altrimenti resterà Musa Barro. Per cui queste sono un po' le ultime notizie che abbiamo ricavato adesso in tempo reale, poi ci sono anche ovviamente dei movimenti per quanto riguarda le serie inferiori, la Serie B e la Serie C, però per quanto riguarda la Serie A questa è la situazione, non credo che ci dovremo aspettare grossi colpi di scena. Sono curioso di vedere chi verrà quest'anno alla chiusura del calciomercato qua, perché di solito il gran cerimoniere è Giovanni Carnevali, ma sappiamo che il Sassuolo è in campo alle 18.30 e qui la domanda è: ci sarà Carnevali? Lascerà, abbandonerà il Sassuolo per venire a salutare anche TMV Radio e TMV? Ma oppure non ci sarà? Io temo che non ci sarà.
C'è Berardi in campo.
C'è Berardi in campo, ma soprattutto ci sarà la possibilità di vedere, forse mi dicono, un importante dirigente di Serie A potrebbe, tra virgolette, arrivare proprio per fare il saluto finale. Beh. Non mi guardi con quello, vuoi sapere chi è? Tanto non lo so.
Non lo sai.
Mi hanno detto che potrebbe essere, ma non so se sarà proprio lui.
Quindi Carnevali è escluso che non viene.
È un dirigente che potrebbe tornare a Monte Carlo,
da
dove
Monte
c'è stato il sorteggio. Quindi, ha un nome? Ha indovinato facilmente, sì. Magari potrebbe essere lui,
un dirigente.
Certo, non può essere il nostro regista Cencetti, no. Questo possiamo dire.
Quindi lo ospitiamo qui nella nostra postazione, se viene.
Credo di sì.
Il grande direttore.
Sì, volendo lo potremmo ospitare anche a cena, tanto voglio dire, non è che
paga lui.
Ma si può pagare anche noi, voglio dire. Credo che impareremo molte cose, insomma, dalla cena con Marotta. No, Simone, voglio dire, c'è una cena con Marotta, ci sa quanti aneddoti ha da raccontare. Cioè, il problema lo sai qual è?
Ce l'ho avuto come direttore sportivo.
Dove l'hai avuto?
A Monza.
A Monza. Pensa te, quindi agli inizi della sua carriera.
Sì, esatto.
Era così come ora?
Direi di sì. Era già abbastanza avanti già allora.
Però è uno, vedi, che ha fatto la gavetta ed è diventato un grande dirigente, però io lo conosco da una vita, non ha mai cambiato. Cioè è sempre stata la stessa persona che ho conosciuto il primo giorno in cui ci siamo incontrati.
È vero, questo è vero. Anzi, quando ho avuto quell'esperienza da direttore sportivo in quel di Savona, mi aveva dato anche una mano, anzi ero andato a parlare con lui e mi aveva comunque sostenuto. È una bella persona.
Sì, tra l'altro guarda, io ti dico, dalla mia esperienza personale, facendo tante telefonate di mercato e spesso e volentieri, ecco, è una delle poche persone che nel mondo del calcio non... Vuol dire, se gli chiedi una cosa, stai tranquillo, la risposta è quella, cioè non ha un'interpretazione, o è sì o è no. Quindi anche in questo, secondo me, è molto bravo nel capire il lavoro degli altri, perché poi insomma bisogna mettersi anche nei panni di chi fa questo lavoro. noi dobbiamo rispettare loro, ma lui rispetta molto anche il lavoro dei giornalisti e questo naturalmente gli fa grande onore a Beppe Marotta. Detto questo, vogliamo parlare d'altro?
No, non so, io
della scena,
ascolto.
No, lo sai cosa stavo dicendo? Che se c'è la scena Marotta, Piccari, Ceccarini e Braglia, io e te mangiamo da soli. Perché loro si mettono a raccontarsi tutte le storie, certo, quindi certo, alla fine non è il caso, insomma. Comunque davvero, a parte le battute, ragazzi, è un mercato che si sta concludendo senza grossi colpi, almeno per quanto riguarda, voglio dire, queste prossime ore, a meno che il Milan non abbia questo grande guizzo che possa permettere in qualche maniera al mercato stesso di avere, diciamo, la fiammata finale per quanto riguarda la Serie A. La Fiorentina sta facendo questo tentativo per Teate. Però al momento le possibilità non sono tante e comunque Teate è un giocatore, un difensore molto forte che l'anno scorso è stato acquistato dal Bologna, è stato venduto dal Bologna a Rennes per 19 milioni di euro. La Fiorentina prende spunto da questa valutazione per fare la sua offerta, l'abbiamo raccontato anche ieri, prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto a 20 e eventualmente, diciamo, anche qualche bonus in più. Però sai, lì dipende anche, cioè quando arrivi a, sono le 15:36 ora italiana, il mercato chiude alle 20, diventa anche difficile per il Rennes stesso, no? Visto che il mercato chiude anche in Francia, può andare a trovare, che qui siamo di fronte a giocatore forte,
Rennes c'è Matic,
che ha firmato un biennale,
ha preso Matic,
no, ma dico, per cui quando fai anche questa operazione qui bisogna che la Fiorentina sia molto brava nel riuscire a convincere. Ho visto le dichiarazioni dell'allenatore del Rennes, sono state molto categoriche anche ieri, cioè, mi hanno assicurato che non esce nessun centrale, però sai, tentar non nuoce, noi registriamo che la Fiorentina è molto molto difficile Teate, però la Fiorentina ci sta provando ugualmente per vedere se c'è qualche piccolo margine.
Senti, io voglio andare... Dimmi Simone, stavi dicendo qualcosa? No, siccome so che tra poco ti dobbiamo lasciare anche a te che
no,
ci
sei... No, sento tutti sti soldi che tutti passano, sono contro riscatto, oneroso. Se no. Sposta nulla.
Senti Simone, invece ti voglio chiedere, visto che stasera c'è Roma-Milan, che partita ti aspetti? E poi voglio dare uno sguardo insieme a te, prima di salutarti, anche a Napoli-Lazio, che è l'altro big match di giornata. Che partita ti aspetti? Ti aspetti una Roma chiusa, che attenda l'occasione e lascia fare la partita al Milan, oppure una Roma che prova, diciamo come ha fatto vedere nelle prime due partite, ad attaccare un po' la formazione di Pioli?
Ma
ci sarà il sold out, quindi grande spinta del
pubblico. Io dico che questa sera la Roma si gioca tanto rispetto a quello che può essere la partita, quello che è il significato.
Perché dici, un eventuale sconfitto
anche,
significherebbe scivolare a meno 8?
Perché comunque partiresti nonostante l'entusiasmo che c'è, e poi con l'entusiasmo anzi che c'è questa sera a Roma per l'arrivo di Lukaku. A dover eventualmente prendere in considerazione un'eventuale sconfitta sarebbe un ulteriore stop che minerebbe un po' la serenità ambientale. E io credo che questa sera si giochi tanto la Roma. E
non
credo...
può scivolare a meno 8 dal Milan,
no,
diciamo così.
Secondo me no, perché si
a prescindere da Lukaku,
si amplierebbe, sì, a prescindere, si amplierebbe quello che è lo stato emotivo di negatività che interverrebbe nei confronti magari dell'allenatore e quindi conseguentemente nei confronti
e che Milan ti aspetti però?
Che ma il Milan non ha niente, io sì, me l'aspetto che il Milan faccia la partita e, anzi il Milan più che fare la partita mi aspetto una partita attendista e perché il Milan è molto bravo nelle ripartenze.
Ah, quindi, ti aspetti più un Milan che lascia
quindi
fare
io credo, sì, credo che le corse quindi di Theo Hernandez, anche di Pulisic e quant'altro, è un Milan che sta bene fisicamente, questo l'abbiamo visto anche nelle due partite precedenti, quindi credo che sia un Milan che comunque la partita se la giochi a prescindere, anzi a maggior ragione vista anche la considerato nonostante l'entusiasmo la difficoltà della Roma.
Sì, sì, che tra l'altro ha qualche dubbio di formazione, la Roma, c'è sempre questo problema, Simone, di Dybala che non riesce a dare continuità, no?
No, c'è un problema diverso secondo me alla Roma che riguarda il mio ruolo, il mio ex ruolo.
Tu dici Patrizio, sì,
il problema è, mi aspetterei, perché comunque ritengo che sia un portiere valido, ecco il riscatto magari questa sera di Rui Patrizio. E il fatto di mettere a tacere quello che può essere una crisi di identità che deriva non solo dal portiere ma anche dal reparto difensivo, perché avere
avere un portiere che sai che nel momento in cui dovesse arrivare un tiro, se passa la linea difensiva il portiere lo para, certo, notevolmente ti mette nelle condizioni di estrema tranquillità anche il reparto difensivo.
Stavo dando un'occhiata alla formazione, dovrebbe giocare Pellegrini alle spalle di Belotti, quindi un centrocampo a 5, una sorta di 3-5-1-1 per la Roma. Annuivi quando senti adesso l'ultimo passaggio
d'accordo
su Giuntoli, che
sono
si è
d'accordo
seduto sulla macchina, dice adesso fammi vedere come guidarla.
Mi hanno dato 10 euro per fare il pieno e quindi naturalmente con 10 euro, anche vedendo il costo della benzina, uno dice sai aspetta
un attimo, strada,
sai cosa faccio io? La faccio tutta in discesa, me ne vado più lontano possibile, no? E quindi ora lui si sta arrabattando con quella che è la situazione, ma ha detto tutto giusto Cristian Bosco, cioè è questa la situazione della Juve, non avevano soldi perché dovevano rientrare delle spese degli anni precedenti, purtroppo mi dispiace dirlo, ma anche degli errori dei dirigenti del passato,
sì,
perché
sì,
comunque hanno fatto dei grandi investimenti, hanno portato
hanno fatto
quella
anche
Juventus a non essere più economicamente florida e quindi hanno dovuto rientrare nel bilancio, hanno dovuto fare uno smaltimento anche del monte ingaggi, giocatori in esubero che sono dovuti andare via e quindi oggi la Juventus si ritrova fondamentalmente con Timothy Weah, che è l'unico acquisto, e io l'ho detto anche il rinnovo di Rabiot, che tutto sommato può essere considerato un acquisto perché Rabiot l'anno scorso è stato il miglior giocatore della Juventus, quindi alla fine questa è la situazione, però bisogna aspettare un anno, io l'ho detto prima, mi ripeto, se hai la pazienza di aspettare un anno, Simone
ma
sì,
io,
perché tanto ha avuto la pazienza di stare due ore in diretta con te, per
certo,
cui può aspettare un anno,
via.
No giusto Simone, stavano
Simone
due ore in diretta con Piccari, e praticamente voglio dire, ormai poi sei libero, puoi far tutto, no?
Vabbè, puoi vedere te, soprattutto che denigri i portieri, che cavolo.
Che poi non ci capisco nulla io, oltretutto
che
di
poi
portiere
non ci capisci, dico, a Genova dicono un belino,
sì, no lo sai lui, no, che cosa sì dice sempre Gasperini, è un grande allenatore però non capisce niente di portiere, lui dice sempre questo, è vero?
Quindi ci vuole un allenatore solo per i portieri, che ci sarebbe, no? È previsto, no, dal regolamento l'allenatore dei portieri,
io mi auspico che nel calcio avvenga e prenda maggior piede il discorso dell'opinione dell'allenatore dei portieri, perché solo un portiere può giudicare un portiere. Ripeto, Gasperini, grandissimo allenatore, penso che sia il miglior allenatore del campionato nazionale di Serie A, perché la valorizzazione che ha dato lui all'Atalanta e quindi alla sostenibilità dell'Atalanta, pochi altri allenatori l'hanno data. Però per quanto riguarda i portieri, se voi andate ad analizzare, li ha distrutti tutti. I portieri che ha avuto, non è, c'è mai stato un portiere
quindi,
che
cioè,
ha eccesso.
Quindi praticamente il messaggio ci stai mandando, occhi a carne secchi.
Eh sì, occhio, carne secchi è Musso.
No, Musso, tanto Musso abbiamo già capito che è andato così e così. Carne secchi, insomma, tutto sommato, è pronto, è rampa di lancio, speriamo di no, perché comunque è un patrimonio del calcio italiano.
Io volevo spendere due parole, se mi permettete, certo, sul discorso della Juventus che facevi prima.
Sì.
Secondo me la Juventus non ha fatto acquisti, è vero, no? Però, secondo me, la Juventus ha già la squadra forte e gli acquisti più grossi della Juventus sono ritrovare la serenità e l'armonia di spogliatoio, sì, di Vlahovic e Chiesa.
E io però ti dico anche un'altra cosa, io ho la sensazione che anche l'addio di Bonucci abbia portato un po' di serenità, perché
sì,
evidentemente
sì,
Bonucci era uno della vecchia guardia che evidentemente era un po' ingombrante all'interno dello spogliatoio.
Poteva essere gestita meglio l'uscita.
E io credo
però
che questa cosa possa anche aiutare, anche se poi ribadisco che secondo me, voglio dire, non è che oggi Allegri ha risolto tutti i problemi del mondo, perché ho già sentito dire ma questa partita contro il Bologna ha riportato a vedere la vecchia Juventus. Io credo che qualche giocatore della Juventus farebbe meglio a parlare meno e a rendere di più, perché credo che in questo momento, insomma, anche per loro sia fondamentale portare a casa i risultati, perché quando te porti i risultati o fai gol eccetera hai ragione, quando invece poi le cose non vanno male chiacchierare, dire ma
sì, la Juve è da scudetto, Nico.
Guarda,
la
Juve
scudetto,
paradossalmente il più grande acquisto della Juventus è non fare la Conference.
Esatto.
Il più grande acquisto di quest'anno della Juventus è non fare la Conference League, che l'avrebbero magari voluta fare con la Next Generation, se avessero potuto,
sì,
no?
Sì.
Però ti dico, il più grande acquisto della Juve è non fare la Conference, anche se Allegri giustamente deve mandare il messaggio a me piace giocare martedì e mercoledì, ma dentro di sé la Juve con l'organico che ha rispetto a tutte le altre può preparare ogni settimana al meglio la partita e non è poco, eh?
Da un punto di vista c'hai ragione, da un punto di vista anche economico la Juventus secondo me punterà a rivalorizzare Chiesa e Vlahovic,
sì, sì,
perché secondo me Chiesa e Vlahovic sono il tesoretto futuro della Juventus.
Sono d'accordo,
credo che l'Inter
l'Inter, faccio quando tu hai detto di Bonucci,
sì,
il maestro Beppe Marotta ha praticamente esautorato con maestria Brozovic e Onana, che erano due che da un punto di vista di spogliatoio qualche problema l'avevano
dici?
Dato. Sì.
Allora se lo dici lo sai.
Se tu ti ricordi, Onana era successo qualche parapiglia durante l'allenamento. Quindi,
io questa cosa
quindi sì, il discorso legato nella maestria, nella conduzione di quella serenità necessaria in taluni frangenti che serve per arrivare a creare quell'armonia agli obiettivi, io credo che queste due squadre quest'anno insieme al Napoli, non dimentichiamolo, va bene, queste due squadre, però principalmente queste due squadre, ci daranno tante soddisfazioni.
E vedremo.
Vedremo. A proposito, e ti lasciamo, Napoli, Lazio e Inter Fiorentina, queste due partite.
Ma io credo che l'Inter prosegua il suo cammino, anche se comunque la Fiorentina... l'italiano da un punto di vista del ritmo, quella vista a Genova è stata double fast, perché quella vista a Genova è stata una Fiorentina arrembante, quella vista la domenica dopo è stata una Fiorentina zoppa, quindi il problema è che la Fiorentina ha bisogno di continuità, cosa che invece ha già l'Inter. Napoli-Lazio è una partita molto, ma molto delicata per la Lazio, perché se dovesse riperdere e come perde, va bene, se dovesse prendere e perdere male, secondo me l'ambiente ne risentirebbe, poi a Roma in particolar modo.
Va bene, Simone, ti lasciamo.
Simone,
grazie mille dell'ospitalità.
Trovare un porterino da portarti qui in diretta. Va bene.
Sì,
uno giovane.
Ciao
Simone, a presto.
Ciao.